Sono reduce da alcuni giorni belli, formativi quanto intensi. Sono rientrato ieri sera ad Ancona. Abbiamo avuto prima un impegno in una comunità, si chiama Valle d'Olmo, in provincia di Palermo, dove ho presentato l'opera del Dipartimento Media Radio TV delle Assemblee di Dio in Italia e ho predicato. Poi venerdì e sabato c'è stato questo convegno nazionale presso la chiesa di Misilmeri, Palermo. Circa un centinaio di iscritti da tutta Italia, dalle varie emittenti, da alcune chiese, e insieme abbiamo dedicato del tempo per dei momenti di edificazione. C'è stato un culto, ospite un missionario sudafricano che opera nei Balcani, il pastore Stuart Sampson, che ha condiviso la sua testimonianza, ha predicato il messaggio della parola di Dio. E poi abbiamo avuto delle sessioni amministrative, burocratiche, e dei workshop. Si è parlato di svolta come serbatoio di contenuti per le radio, per le produzioni video. Ne sappiamo qualcosa. Nella nostra chiesa c'è qualche progetto in cantiere, approfittando dei contenuti di svolta. Poi c'è stato un seminario sulla radiovisione, questa nuova concezione di radio e le dirette Facebook, quindi quello che ascolti lo vedi al tempo stesso. E poi c'è stato un forum. Abbiamo fatto un esperimento con gli altri fratelli del comitato Media Radio TV. Abbiamo pensato a questo momento non solo di scambio di informazioni frontali da un relatore ai partecipanti, ma a un momento di confronto aperto. È stato un rischio, ma penso che il Signore ci abbia guidato in questa direzione. È stato un rischio perché, dico un po' sorridendo, perché l'argomento era la musica che mandiamo in onda. E ognuno ha detto la sua. Vari contributi, tante belle idee, anche qualche critica o autocritica costruttiva. Però tutto è servito per fare meglio la volontà del Signore. Uno dei miei compiti in queste occasioni è proprio verbalizzare, sono il verbalizzante. E quindi abbiamo recepito e metteremo davanti al Signore le varie proposte, insieme ai nostri propositi. Vogliamo pregare il Signore per ogni attività, l'evangelizzazione attraverso la radio, le produzioni video, i social network. Il predicatore ha puntato molto su questo, predicando e incoraggiando, ha anche parlato della importanza di cogliere i tempi che stiamo vivendo. E ha predicato sui figli di Issacar, quel passo biblico in cui si dice che questi membri del popolo di Israele sapevano discernere i tempi per capire quello che Israele doveva fare. E insieme a tutti i vari collaboratori, di cui vi porto i saluti, membri del comitato Media Radio TV, noi tutti vogliamo chiedere: Signore, aiutaci a capire i tempi in cui stiamo vivendo, per sapere quello che dobbiamo fare, i metodi, gli approcci, le strategie, tutti strumenti mediante i quali poter annunciare il Vangelo di Gesù Cristo alle persone del nostro tempo. Ma senza dire altro, voglio che ci alziamo in piedi insieme, quanti siete qui. Vogliamo leggere in Giovanni capitolo 21. Vi do i saluti di mia moglie che non è potuta venire questa mattina, è rimasta con la bimba a casa. Giovanni capitolo 21, dal versetto 18. Il tema è strabismo dell'anima. Vi parla un ex strabico. È vero, ho fatto gli esercizi correttivi da bambino. Con un occhio guardavo a Perugia, con l'altro, non lo so, cosa c'è? Ad Assisi, per dare l'idea. Si dice in diverse regioni d'Italia, no? Con un occhio guardi il pesce e con l'altro il gatto, no? Perché non si avvicini. Ecco, ero strabico, poi ho fatto gli esercizi correttivi e quindi il problema è stato risolto. Attenzione allo strabismo spirituale. Con un occhio guardiamo il Signore e con l'altro ci soffermiamo su quanti ci circondano. È un rischio. Ma Dio questa mattina vuole che facciamo tutti esercizi correttivi divini, in modo che i nostri assi siano diritti, insomma, funzionino. È scritto così nella parola di Dio. Giovanni 21, inizio appunto dal versetto 18. In verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio. E dopo aver parlato così, Gesù dice a Pietro, seguimi. Pietro, voltatosi, notiamo attentamente, Pietro voltatosi, vide venirgli il discepolo che Gesù amava, andare dietro a Gesù. Quello stesso, cioè Giovanni, apostolo, quello stesso che durante la cena stava inclinato sul seno di Gesù e aveva detto, Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù, Signore, è di lui che sarà? Gesù gli rispose, se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi. Per questo motivo si sparse tra i discepoli, tra i fratelli, la voce che quel discepolo non sarebbe morto, cioè che Giovanni non sarebbe mai morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma gli aveva detto, se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose. E noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Concludo col versetto 25. Ora vi sono molte altre cose che Gesù ha fatte. Se si scrivessero ad una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Fin qui la lettura biblica, accomodatevi. Che ti importa? Tu seguimi. Voglio ripeterlo ancora. Che ti importa, dice Gesù a Pietro, tu seguimi. Pietro, pensa alla tua vita innanzitutto. Pietro, bada a quello che io ho affidato a te, prima di badare a quello che io ho affidato ad altri. In altre parole, Pietro, preoccupati essenzialmente del mio disegno, del mio piano per la tua vita, prima ancora che della mia volontà per gli altri discepoli. Quante volte ci siamo impantanati spiritualmente, ci siamo bloccati, ci siamo fermati nelle vie di Dio perché abbiamo cominciato a guardarci intorno. E lui? E la sorella? E il pastore? E la Chiesa? E nel mondo evangelico? E nelle assemblee di Dio in Italia? Eccetera, eccetera. Quando noi perdiamo di vista la priorità, miei cari, di badare a quello che il Signore ha in serbo per noi, alla sua volontà per noi, cioè quando noi perdiamo di vista Gesù, o lo guardiamo solo, per così dire, con un occhio, e con l'altro vorremmo guardarci intorno, essere controllori e ispettori della vita degli altri, della Chiesa, perdiamo dei colpi. Spesso ci distraiamo, ci scoraggiamo. C'era stato un incontro prima di questo dialogo tra Gesù e Pietro. C'era stato un incontro cruciale. Gesù aveva dato un appuntamento a Pietro, dicendo alle donne di che mi aspettino in una certa località. Lì mi vedranno. Quindi Dio aveva parlato mediante l'angelo alle donne, e dando, possiamo dire, un appuntamento a Pietro. mandate a dire a Pietro questo: lo aspetto, lo incontrerò. Immaginiamo Pietro nell'attesa di questo appuntamento. Pietro che aveva negato per 3 volte di conoscere Gesù. Sicuramente c'era il desiderio in Pietro di incontrare, di rivedere Gesù dopo la risurrezione, ma penso che ci fosse anche timore, imbarazzo, perché Pietro si era visto così forte, così sicuro di sé era stato, e invece aveva rinnegato Gesù. Io non lo conosco, io non ho niente a che fare con lui, no, non ero io, isomio, doveva essere qualcun altro, non ero io nell'orto del Getsemani, aveva detto. Ora arriva il momento, la resa dei conti in qualche modo. Gesù incontra Pietro, conosciamo la conversazione, non entro nel merito, perché se io entro nella conversazione tra Gesù e Pietro, mi ami tu? Ecco, ci sto entrando, faccio un passo indietro, perché se ci entro, amo talmente quei versetti e quel dialogo che predicherei ogni domenica su questo, ma vi prometto che non lo farò, a domeniche alterne più che altro, tutt'al più. Allora, dopo questo, che cosa succede? Che appunto Gesù dice, come abbiamo letto, a Pietro: seguimi. Gesù preannuncia a Pietro le circostanze della sua morte. Gesù preannuncia a Pietro la sua vecchiaia. E Gesù parla di una disabilità. Non fu facile per Pietro ascoltare da Gesù: tu morirai quando sarai vecchio, quindi non adesso. Pietro era abbastanza giovane, insomma, aveva più o meno la mezza età. Pietro, persona adulta, si sente dire da Gesù: quando sarai vecchio morirai. Bene, e questo poteva essere in qualche modo rassicurante. Beh, mi godo la vecchiaia. Ma poi Gesù dice: quando eri giovane facevi quello che volevi, andavi dove volevi, ti vestivi, eri autonomo, ma quando sarai vecchio qualcun altro ti aiuterà a vestirti, ti prenderà per mano, avrai bisogno di qualcuno che ti conduca. Morirai da non vedente, in altre parole. Avrai bisogno di qualcuno. Questa è una possibile spiegazione. Fatto sta che si parla di disabilità, di non autosufficienza. E credo che insieme a questo messaggio generale sullo strabismo spirituale, fratelli, amici, Dio voglia anche farci riflettere su qualcos'altro. Non solo è importante guardare innanzitutto a Gesù più che agli altri, a quanti ci circondano, ai fratelli, alle sorelle nella fede, ma Dio ci sta dicendo anche un'altra cosa tra le righe, che la vita potrebbe prevedere delle prove forse per noi inimmaginabili. Il Signore ci fa riflettere stamattina, ci sta dicendo: forse il tuo futuro, il tuo stato di salute, la tua vecchiaia potrebbero non essere quello che forse i film a lieto fine ci presentano, forse quello che tu avresti sempre sognato, ma il Signore è con noi. Amen. Se Dio permette una determinata prova nella nostra vita, miei cari, il Signore ci darà il coraggio, l'animo, la forza e anche l'aiuto, anche l'assistenza di cui avremo bisogno. Qualche volta mi è capitato di parlare con qualche persona anziana e spesso sapete qual è il timore o il terrore degli anziani? Se mi viene qualcosa, se mi prende qualcosa e sono ormai solo, vedovo, vedova, chi mi trova? Chi mi aiuta? Chi mi soccorre? Quante ore passeranno dal momento che la mia vita finisce al momento che qualcuno si accorga che non ci sono più? Quanti timori sono nascosti dentro di noi? E forse questa mattina il Signore è come se sta facendo luce sulle tue paure più nascoste, forse paure che non sono soltanto della terza età, ma paure anche giovanili. Cosa succederà? Come trascorrerò la parte finale della mia vita? Forse quella parte finale che io immagino è così lontana? Quanta vita il Signore mi darà? Tante domande. Ma ci sia questa mattina, fratelli e cari amici, una certezza: che se il Signore permette delle prove, il Signore ci darà la forza di affrontarle. Amen, possiamo dire amen alla gloria di Dio. Ora, Pietro si scopre spiritualmente strabico. Perché? Per quale motivo? Forse gelosia? La gelosia che cos'è? È il risentimento che si prova nel vedere che qualcun altro è preferito o che ad altri è concesso un affetto o un vantaggio che vorremmo per noi stessi. Il problema del geloso è: perché io no? Perché io no? Vorrei anch'io questo tipo di rapporto con Gesù. Anche io avrei voluto, come Giovanni, doveva pensare Pietro, cenare vicino a Gesù, con la testa sul suo petto. Torniamo indietro nel tempo, dimentichiamo i tavoli da cucina, le sedie moderne. Si mangiava spesso seduti per terra o su un divanetto, inclinati l'uno accanto all'altro, si prendeva del cibo. Quindi Giovanni, in questa determinata posizione, inclinato su un fianco, no? Mentre si cenava, si poggia e vicino al petto di Gesù. Non so se questo fu per Pietro un problema. Non sappiamo se lo fu, ma sta di fatto che dal momento in cui Gesù parla a Pietro e gli preannuncia la fine della sua vita e la sua difficoltà, il suo problema di salute, Giovanni segue Gesù. Pietro si gira e vede questa scena: Gesù che continua, prosegue, e Giovanni accanto a lui. E a questa scena Pietro va in crisi. Dice: no, adesso basta. Adesso basta, Signore. Tu mi parli di questo mio futuro difficile da accettare. Mi hai detto, è vero, che io condurrò il tuo gregge, però quando siamo scoraggiati ricordiamo solo gli elementi negativi, è vero, di quello che il Signore ci ha detto. Ma poco prima Gesù aveva detto a Pietro: innanzitutto lo ha perdonato. È o non è una gran cosa, fratelli e sorelle, che quando noi veniamo meno il Signore ci perdona? È qualcosa di straordinario, di extra, di mega, possiamo dire, il fatto che il Signore ci perdoni, e perdonò Pietro. Ma non solo, il Signore aveva detto a Pietro: pasci le mie pecore, pastura i miei agnelli, cioè Pietro, tu sarai un pastore nel mio popolo, tu ti prenderai cura del mio gregge, delle mie pecore, di coloro che hanno creduto e crederanno in me. Ora in quel momento Pietro sembra dimenticare il perdono del Signore, il ministero a cui il Signore lo chiama, e Pietro focalizza soltanto quella orribile scena. Non lui, ma Giovanni. Perché non io? Gelosia. Ma forse subentra anche l'invidia, che ha un'altra sfumatura. L'invidia, in due parole, non ha a che fare con il non io, perché non io, come la gelosia. Ma l'invidia si potrebbe riassumere così: perché lui? Il geloso pensa: perché non io? Perché non posso avere questo rapporto, questo beneficio, questo vantaggio? L'invidioso invece va oltre, soffre, va in crisi l'invidioso, perché pensa: perché lui? Perché proprio lui? Perché Giovanni? Sempre Giovanni? Signore, aiutaci. Come dice la Bibbia, via da noi ogni amarezza. Efesini 4:31, come dice la Bibbia altrove, Galati 5:20-21, tra le opere della carne ci sono anche gelosie, invidie, plurale. Il testo biblico mi vuole far ricordare che ci sono varie forme di gelosia, varie forme di invidia, ci sono forme di gelosia lavorative e invidie lavorative, è vero o no? O succedeva soltanto in altre aree del territorio italiano, non in Umbria? A livello lavorativo, gelosie, forme di invidie, di invidia. A livello familiare, ne vogliamo parlare? Meglio di no. A livello familiare, quante volte c'è una competizione tra i figli, forme di gelosia, perché non io? O invidia, ma perché lui? Perché sempre lui? Non so perché, in ogni famiglia pare che ci sia il figlio o la figlia privilegiati, anche quando i genitori sembrano puliti, non sembrano avere la fedina penale da genitore macchiata. Io penso che sia un qualcosa di connaturato all'essere figli, anche quando i genitori fanno di tutto per essere equi, i figli spesso sono gelosi, sono invidiosi, perché i figli non sanno una cosa. Come ha detto un predicatore una volta, anni fa, che per amare i figli allo stesso modo, li devi amare in maniera diversa. Non so chi l'ha capita. Perché io mi fermo qui, il predicatore quella volta ha spiegato ampiamente questo concetto, ma penso che sia un concetto che si presti alla riflessione anche personale. Continuate voi. Io dico soltanto che ogni padre sa che ciascun figlio ha un carattere diverso, esigenze diverse, problemi diversi. E forse per il figlio un certo comportamento che potrebbe essere differente ha l'amaro sapore di ingiustizia o di preferenza. Dio, miei cari, ci ama tutti allo stesso modo. Amen. Se i genitori delle volte purtroppo possono essere imparziali, Dio non lo è mai. È vero? Dio è un padre, è il padre imparziale. Ci ama tutti allo stesso modo, come amava Giovanni e Pietro. Allo stesso modo, il Signore ha dato la vita per Giovanni. Gesù è morto anche per Pietro. Ma questo Pietro sembrava dimenticarlo. Si sentiva trascurato, si sentiva messo in secondo piano. Pietro e Giovanni erano stati accomunati da tante cose. Il mestiere di pescatori, colleghi di lavoro, soci. Pietro e Giovanni lavoravano insieme, erano stati chiamati da Gesù. Gesù aveva rivolto ad entrambi una vocazione apostolica, erano stati chiamati ad essere discepoli, apostoli di Gesù. Non solo, colleghi, conservi nell'opera di Dio, Pietro e Giovanni, ma accomunati anche da una serie di esperienze che avevano fatto con Gesù. A casa di Jairo c'era Giovanni, ma c'era anche Pietro. Sul monte della Trasfigurazione c'erano entrambi. Nel Gettemani, vi ricordate quando Gesù dice ai discepoli: rimanete qui, io vado a pregare, vegliate con me in preghiera, pregate con me. E Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Pietro aveva fatto tante cose insieme a Giovanni, nella vita lavorativa, secolare e anche nel percorso spirituale. Pietro, immagino che accettava con difficoltà il fatto che ora Gesù ha in serbo per Pietro e per Giovanni qualcosa di diverso. A Giovanni Gesù non dice: morirai da vecchio, qualcun altro ti condurrà, Signore, ma perché la tua volontà per me non è uguale a quella rispetto a Giovanni? Quante volte siamo andati in crisi profonda perché la volontà di Dio per altri è diversa. Signore, perché nella mia vita permetti determinate sofferenze e nella vita degli altri la tua volontà sembra qualcosa di più semplice da fare? Delle volte, sapete, lo strabismo spirituale ha una natura esattamente opposta. Certe volte c'è l'amarezza, c'è la delusione in noi, perché il Signore permette nella vita di persone a noi care una sofferenza e per noi invece le cose sono state più facili. Quante volte rischiamo di essere spiritualmente strabici? Non perché la vita di altri sembra, eccetera, spesso è un'apparenza più semplice della nostra, ma delle volte il problema è esattamente il contrario. Signore, ma come a me tu mi hai benedetto, Signore, io non ho mai avuto determinati problemi finanziari, quel fratello, Signore, aiutalo, quella sorella, e ci soffermiamo sugli altri, come se noi dovessimo dire a Gesù, Signore, stai attento, Signore, quando tu elargisci, distribuisci il dono della salute, Signore, dosa bene, Signore, sembreremmo pensare delle volte, perché sembra che tu, Signore, come se ti distrai, come quando prendiamo il gelato, no? Self, e dosiamo noi stessi, i gusti, la panna, come se il Signore avesse di questi problemi. Oh, Signore, aiutaci a ricordare che tu sei più saggio di noi e che se noi stiamo passando una prova che altri non hanno passato, Signore, tu lo sai, ci darai la forza per affrontarla. Se gli altri sembra che stiano attraversando una prova che forse noi neanche conosciamo solo dalla Bibbia e dalle biografie, Signore, tu sai ogni cosa. Se tu non hai voluto per me questa esperienza, vuol dire che forse non sono in grado di attraversare quella valle, quella difficoltà. Tu seguimi. Questo, miei cari, è il messaggio centrale di oggi. Tu seguimi. Pietro, non guardare troppo Giovanni. Pietro ama Giovanni. Pietro, abbi rispetto per il ministero di Giovanni. Ma non guardare troppo Giovanni, perché sennò ti distrai e perdi di vista me. Amen. Ho parlato prima di gelosia e invidia nel lavoro, le sgomitate per gli avanzamenti di grado, di carriera, eccetera, i paragoni, no? Cosa il capo ha detto a lui, cosa ha chiesto a me, lo stipendio, cerchiamo di capire, ma perché? Eppure siamo stati assunti lo stesso anno, ma com'è possibile? In famiglia, rapporto tra i figli, gelosie, invidie, anche in maniera più ampia nella rete familiare. Anche i genitori potrebbero essere gelosi o invidiosi del rapporto che forse un figlio o una figlia hanno col papà o con la mamma. E allora i genitori che cominciano a vivere di fisime, di ossessioni, ma perché io non riesco, no, ad avere quel tipo di rapporto? Ma perché mia figlia con mia moglie si confida e con me no? Per me è ancora troppo presto per dirlo, perché si parla di lallazioni, insomma, non sono delle vere e proprie confidenze, ma penso che il problema valga per tutti noi, al di là dell'età dei figli, man mano che crescono. Gelosie, invidie, forse in chiesa. Ti è capitato che forse è stato invitato qualcun altro a pregare e non tu? Ma perché non io? Gelosia. Perché lui? Invidia, l'aggravante della gelosia. Perché non io? Signore, perché non io? Anche io so fare una bella preghiera, anche io so dire qualcosa una dietro l'altra ed edificare, anche io potrei farmi guidare da te, Signore. Delle volte invece si cade nell'invidia Lui? Lui? Nell'ultimo bimestre io ho frequentato 18 culti e lui 14. Io meritavo di essere invitato a pregare. Faccio ironia, faccio una caricatura di qualcosa che è reale. È reale. Non dite amen. La cosa sembra non riguardarmi, riguardarvi. Non ritorno, perché mi mettete in difficoltà. Se capita soltanto a me, predico soltanto a me. La gelosia. Sapete, c'è una gelosia, ci potrebbe essere questo strabismo spirituale, non solo nella comunità locale, tra i vari incarichi, tra i ruoli che vengono affidati, ma anche in generale nell'opera del Signore. Sapete, questo senso di confronto, questo confronto con gli altri, con altri discepoli, con altri credenti, con altre chiese, potrebbe essere un confronto sano che ci faccia crescere, magari, che sia sempre così, ma potrebbe essere un confronto malato, un confronto di tipo patologico. Sapete come, cosa mi succedeva all'inizio del ministero? Ho iniziato come pastore a curare dei gruppi, delle micro comunità nell'entroterra della Campania. Sapete cosa mi succedeva per l'immaturità spirituale? Mi succedeva che facevo visita ad un'altra comunità, magari più numerosa, più centrale, più collegata, meglio strutturata, forse organizzata, con determinate attività che io con qualche anziano come potevo proporre. Ero cassiere, ero monitore, ero pastore, ero custode, eccetera eccetera. Delle volte nasce questo senso di confronto e conosco la sensazione di ritornare da un culto o da un raduno, da un incontro, e anziché essere benedetto, tornavo a casa turbato, mortificato. Ma com'è possibile? Quando siamo affetti da strabismo spirituale, il Signore ci sta dicendo: tu guarda me, tu guarda me, mi sta dicendo il Signore ancora oggi. Figlio mio, servo mio, guarda me, guarda all'altro se può esserti di incoraggiamento. Guarda intorno nella Chiesa, nel popolo di Dio, per servire e per avere degli stimoli spirituali, per essere edificato e per edificare. Ma attenzione allo strabismo. Tu devi guardare me. Amen. Perché io amo te come amo il fratello, perché la tua chiesa può essere benedetta come lo è benedetta l'altra comunità, perché non siamo dei cloni, perché il Signore non ha una catena di montaggio, perché la nuova nascita è paragonata a un parto, la rinascita spirituale, la conversione di una persona è paragonata ad un parto e non ad un pezzo di fabbrica. No, a un prodotto di fabbrica intendo. Tu hai la tua unicità, tu hai la tipicità della chiamata che il Signore ti ha rivolto. Tu non sei da meno, non sei neanche di più. Non ci montiamo la testa, non siamo da meno degli altri discepoli, se siamo discepoli del Signore Gesù, ma non siamo neanche di più. Signore, aiutaci a rifuggire sia dall'autocommiserazione, quando ci sediamo nel nostro cantuccio, ci piangiamo addosso, allora a cosa serve quello che faccio? Allora nessuno nota quello che faccio, il mio servizio, ma non vogliamo neanche montarci la testa e pensare che la nostra vita, il nostro servizio, la nostra comunità forse sia il top. e gli altri e le altre. No, gli altri. Signore, aiutaci. Che ti importa? Che ti importa? Che ti interessa? Tu seguimi. Che ti importa? Una carissima amica, collega di corso all'università, spesso si paragonava ad altri. Ma hai saputo quanto ha preso? Ha preparato l'esame in un mese. Io sono 4 mesi ancora. Un continuo paragonarsi tra le performance degli altri studenti e le sue performance. E io prego che il Signore presto renda questa amica di famiglia una discepola di Gesù, ma intanto le ho detto così di getto, le ho citato questo passo. Ma sai Gesù cosa ha detto una volta a Pietro, all'apostolo Pietro, che guardava Giovanni più che guardare lui? Che ti importa? Tu seguimi. Cioè Gesù lo ha detto, Gesù lo ha detto. Non è una mia uscita o una vostra, è Gesù che ha detto: ma che ti interessa? Ma che ti interessa? Tu seguimi, segui me. Tu segui me, miei cari, ricordiamolo sempre. Io innanzitutto come pastore. Noi tutti, collaboratori nell'opera di Dio, membri di Chiesa, membri certamente della famiglia di Dio, se abbiamo creduto nel Signore. Non dimentichiamolo mai. Vogliamo sentire risuonare questa frase di Gesù, rivolta anche a noi. Che ti importa? Ma che ti importa? Tu seguimi. Cioè, in altre parole, sto per concludere, Gesù dice: Pietro, ma che ti importa? Se io voglio che Giovanni rimanga in vita fino alla mia venuta, è un problema, Pietro? Questo fatto ti creerebbe dei problemi? Io sono il Signore. Io potrei anche decidere di tenerlo in vita fino al mio ritorno. C'è stato Metusela, che ha vissuto a momenti, campava fino a un millennio. Ma il Signore non può, non è in grado di dare più vita rispetto alla media, all'aspettativa di vita. Ora Pietro voleva sapere: Signore, ma Giovanni quando morirà? Era questo il senso. Mi è stato insegnato alla scuola biblica: quando predichi non volare troppo alto, che nella Nuova Gerusalemme ci dobbiamo ancora arrivare. Sii pratico, sii concreto quando predichi la parola di Dio, e con l'aiuto di Dio cerco di esserlo. E Signore, va bene che per me hai stabilito questo e quest'altro. Giovanni, quando morirà? Come? Signore, cosa mi dici di Giovanni? Dammi qualche informazione. Ma hai detto cosa sarà di me e di lui? E Gesù pronuncia in quel momento, come stiamo vedendo, il più dolce fatti tuoi della storia. Perché solitamente ci rimaniamo maluccio quando qualcuno ci dice: che ti interessa? Fatti tuoi, pensa per te. Non sono cose che ci piace ascoltare, vero? Ma quando me lo dice Gesù, dobbiamo dire solo una cosa: amen. È vero? Quando Gesù mi dice, quante volte Gesù mi ha detto e continua a dirmi, forse il discorso riguarda anche te: fatti i fatti tuoi. Pensa per te, non è egoismo. Signore, questa mattina, miei cari, non ci parla di egoismo, attenzione, non travisiamo. Non è il fatti tuoi, cioè pensa per te, degli altri ci penseranno, no? Perché la Bibbia ci parla di amore fraterno, di altruismo, di generosità, di solidarietà, di beneficenza. Ma in questo contesto, fatti i fatti tuoi, detto da Gesù, che ti importa, tu seguimi, significa: io ti amo. Non dimenticarlo. Il Signore ci vuole ricordare: io ho un piano, io ho un progetto per la tua vita, io ho una chiamata specifica. Non soffrire di gelosie, di invidie, figlio mio, figlia mia, ci sta dicendo il Signore. Perché tu non hai motivo di essere geloso, perché il mio amore è anche per te. Tu non hai motivo di essere geloso, ci sta dicendo il Signore, perché come io sono morto per Giovanni, sono morto anche per te, Pietro. Sostituisci il tuo nome. Il Signore ti sta dicendo, io sono morto anche per te, anche per te. La tua vita ha valore, la tua vita ha un senso, ha il significato più profondo, perché il Signore ha pensato anche a me. Perché il Signore, pur di darmi la vita eterna, è morto per me. Ha portato i miei peccati, si è caricato delle mie colpe, ha pagato Lui al posto mio, sapendo che io non avrei mai potuto redimermi da solo. Mettiamo da parte, confessiamo al Signore questa mattina gelosie, invidie. Vogliamo anche abbandonare ogni forma di delusione, di amarezza, forse spinti dai nostri perché. Signore, perché? Perché lui? Perché lei? Perché, Signore, hai permesso questa determinata circostanza? Pensa a Gesù. Pensa a Gesù. La Bibbia dice nella lettera agli Ebrei, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Guarda a me, ci sta dicendo il Signore. Non essere spiritualmente strabico. Guarda a me, ci sta dicendo il Signore. Guarda avanti. Pietro e Giovanni continuano a servire Dio insieme. E questa vuole essere la conclusione. Il rapporto con Giovanni non si deteriora, perché Pietro supera questo stallo, questo blocco. Pietro comprende, grazie a Dio. Pietro accetta la volontà di Dio per la sua vita. Pietro si dedica al ministero che Dio gli ha affidato. Un pastore nel popolo di Dio, nella Chiesa. Il rapporto con Giovanni si intensifica, notiamo. Tra qualche momento preghiamo il Signore. Insieme Pietro e Giovanni pregano per ricevere il compimento della promessa del Padre. Se Pietro avesse reagito male, con Giovanni ormai era finita. E quante volte un'amicizia, un legame, un rapporto, forse un amore o una collaborazione nella Chiesa termina perché non si supera con il Signore il proprio blocco spirituale. L'Apostolo Pietro lo supera e insieme a Giovanni pregano per ricevere il battesimo nello Spirito Santo. Sono insieme in quella sala per pregare, per ricevere da Dio nuove forze, la potenza dello Spirito Santo. Pietro insieme a Giovanni cominciano a parlare in altre lingue, come lo Spirito Santo dal loro modo, insieme agli altri discepoli e alle donne, di esprimersi. Non solo, Pietro e Giovanni vanno al Tempio per pregare, Atti capitolo 3, prima ho citato Atti capitolo 2. Insieme Pietro e Giovanni predicano il Vangelo, insieme vengono arrestati. Immaginate quel carcere. Se Pietro non avesse risolto il suo problema con Dio, immaginate in carcere. Dice, ma non ce n'erano due? Com'è che ce n'è soltanto uno? No? Penso che Pietro avrebbe fatto fuori Giovanni. Finalmente ti ho sotto mano. No? Finalmente. E chi ti libera dalla mia mano? Chiusi tutte e due qua dentro. Invece no, Pietro insieme a Giovanni pregano, predicano, servono, soffrono, sono reputati colonne, come dice l'Apostolo Paolo, coloro che sono reputati colonne, stabili nella casa di Dio, dei punti di forza nell'opera di Dio, dei punti di riferimento. Tutto perché Pietro comprese questa grande lezione che Dio questa mattina vuole impartire a ciascuno di noi. Che ti importa? Tu seguimi. Tu seguimi. Esercizi correttivi per lo strabismo spirituale. Non è che anche tu stamattina hai realizzato di guardare troppo a destra e a sinistra, di basarti troppo sui trionfi degli altri quanto sulle loro cadute, e quando gli altri trionfano sali anche tu nel carro del vincitore, quando gli altri cadono sprofondi anche tu. Non può continuare così se vogliamo essere discepoli di Gesù, se vogliamo essere servi e serve del Signore, un appoggio per gli altri. Signore, aiutaci a guardare innanzitutto, essenzialmente, a te. Amen. Ci alziamo tutti in piedi, vogliamo pregare il Signore.